Torniamo in diretta con il nostro Giorgio Tirabassi, apriamo anche le dirette, cari amici ascoltatori, se volete salutarlo, sia via sms, già stanno arrivando al 347-5847-929, sia per le dirette allo 06-354-50-482, e ricordiamo, abbiamo detto quel che c'è da dire, non possiamo neanche svelare troppo su Boris, esce venerdì prossimo, speriamo che vadano a vederlo anche non solo gli appassionati della serie, ma che incuriosisca gli altri, in questo forse il cast di persone famose
è
comunque conosciute.
Passaparola, sicuramente andranno quelli che hanno visto la serie, e se il film avrà un buon esito, il passaparola è quello che poi fa sì che un film abbia un grande incasso.
Certo, insomma, poi vedremo che cosa succederà. C'è Alberto che ci scrive: Tirabassi, sei un grande. Ti ricordo quando ti ho visto agli inizi su A Me Gli Occhi Bis con Gigi. E fai ancora parte dell'AIA, Associazione Italiana Autolesionisti, come su Club 92, Alberto Lupo. Io quella me lo ricordo, guarda.
Non era Meglio Occhi Please, non mi ricordo male.
Gli Occhi Please era lo spettacolo che faceva Proietti.
Però mi sa il primo,
76,
quello del 76.
79, 80, qualcosa del genere. Dopodiché poi avrà anche intitolato qualcosa A Me Gli Occhi Bis, ma io non c'ero, noi facevamo quello dell'AIA che dice lei, è appunto su Club 92. Dopodiché con negli spettacoli suoi, che si chiamavano però non A Me Gli Occhi Bis, io facevo degli sketch con lui, appunto c'era appunto il Brutto e Cassio, il Suggeritore, facevo delle cose così, non so dove mi ha visto.
Quello
però,
il Suggeritore era quello che lui sbaglia tutto, che
era, è lui che faceva
quello sordo,
l'attore di prosa, no, quello è un altro, quello è l'Orlando.
Ah, ecco.
quello è, lui niente, faceva il Cirano, doveva fare il monologo del Cirano. Dice però, appunto, avendo così qualche problema di memoria, ricorrerò a una figura ormai consueta, estinta, che è il Suggeritore. Entravo io vestito da vecchio, con la polvere, così, ragnatele, e gli suggerivo in napoletano. E quindi questo Cirano diventava una specie di tarantella con i suggerimenti in napoletano. Era un pezzo straordinario, un pezzo che metteva proprio dopo un quarto d'ora dall'inizio.
Senti, una curiosità, che stai facendo adesso? C'è qualche cosa? Perché noi sapevamo, ci avevi detto, se non sbaglio, che stavi preparando un nuovo spettacolo teatrale.
Sì, infatti ho debuttato in... vado fuori Roma, ormai già da molti anni, e poi la stagione successiva poi
sarà a Roma.
Farò le città più importanti. Così.
No, perché sai che a casa si prendono gli appunti. No, iniziare a dire, ma dove ne sì, 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 gli ascoltatori.
Vabbè, sì. Spero che sì, insomma, dovremmo trovare un teatro per la prossima stagione. Lo spettacolo è un monologo pure stavolta, è un testo di Ascanio Celestini. Per il momento, insomma, abbiamo fatto 5-6 repliche andando dalle Marche, Abruzzo, Toscana. Piace molto, insomma, diciamo, il pubblico si diverte, dopo un po' si diverte sempre meno perché il taglio è un po' drammatico, come, anche un po' tragico come nella consuetudine di Ascanio. Il testo sì, dura un'ora e un quarto, quindi non è assolutamente uno spettacolo impegnativo per nessuno, né per me né per il pubblico, insomma, diciamo.
Ecco.
Non viene veduto senza impegno.
Senza impegno, ma è cosa che puoi vedere. E niente, appunto, siamo tutti abbastanza, tutti.
Però una curiosità, Giorgio, perché tu, insomma, l'hai conosciuto, se non sbaglio, artisticamente con La Pecora Nera, no? Con il film.
Sì, con La Pecora.
Però il film credo fosse un'operazione particolare. Qua in questo caso lo spettacolo sei da solo in scena?
Sì, lo spettacolo, dunque... Durante il film, insomma, poi lui è una persona molto, molto, molto gentile, disponibile, aperta, capito? Quindi c'era facilità di dialogo, di punto di vista anche sulle cose, ma noi devo dire non abbiamo avuto grandi, non abbiamo dovuto parlare molto per personaggio, per girare il film, cioè. E in una di queste giornate stavo da solo, come succede ogni tanto quando si girano i film, che uno sta da solo in mezzo a nulla e un chilometro più avanti c'è tutta la truppa, dicono vai, azione, e quindi noi stavamo fermi, io e Ascanio, alla fine di un viale deserto con un po' di monnezza intorno, per fortuna. pure qualche cane randaggio che ogni tanto diceva, ma stiamo sicuri? Diceva, ma la produzione, tranquilli, sì, diceva, tutto a posto. E allora stavamo lì e ho detto, vabbè, ma io glielo chiedo, io faccio un sacco di problemi, gli ho detto, senti, ma tu non ci avresti un testo da darmi, da fare teatro? Guarda, come no? E mi ha dato, mi ha fatto leggere questo libro che ha scritto lui, che si chiama Lotta di classe, che è composto da quattro monologhi, da quattro personaggi, due maschili e due femmine, che raccontano appunto con le loro storie, danno un quadro generale di varie famiglie, eccetera. E io ho preso ovviamente la parte, i due personaggi maschili, che sono due fratelli che raccontano la storia della loro famiglia, in sostanza. E ho fatto una riduzione, lui mi ha proposto dei tagli, ne ho fatti altri, insomma siamo arrivati a un testo che ci ha convinto, l'ho messo in scena, lui è venuto, tra l'altro se anche insomma si è divertito, gli è piaciuto, era contento.
Insomma, però, no, ti chiedevo questo, sai perché? Perché vedendolo recitare, lui ha un modo anche di scrivere, di prosare un po' particolare anche nel film, il continuo a ripetere, no? Magari sì, questo pio, sì. Ti chiedo, cioè, è difficile entrare nella testa di un autore che scrive cose magari pensando di essere lui stesso a recitarle? Cioè, ognuno ha il suo, se dice cifra, non so se si dice cifra
sì, stilistica. Però lui è comunque uno che poi scrive delle cose leggibilissime, delle cose che arrivano al pubblico.
No, infatti.
Quindi, come si dice, grazie. La difficoltà no, è stata semmai nella scelta dei tagli. Perché tutto il materiale di Ascanio a me sembrava buono, però, ripeto, non puoi fare un monologo in teatro che duri più di un'ora e un quarto, perché, cioè, sì, un'ora e venti, un'ora e mezza, però, insomma, secondo me, se riesci a valorizzare, perché così valorizzi di più il testo, valorizzi quello che dici, infatti il pubblico è assolutamente rapito dal racconto. Alla fine rimane colpita dalle vicissitudini, dal colpo di scena finale che racconta l'altro aspetto della storia, perché prima c'è un fratello che racconta una parte di storia, però è un fratello, il fratello minore, un fratello un pochino scemetto, quindi c'è una visione abbastanza infantile delle cose e il pubblico lì ride molto. Poi c'è il fratello più grande che invece è un precario che lavora al call center e insomma è un po' arrabbiato nei confronti.
Quindi, ma sei solo in scena o interpreti tutte e due?
Sì. E questo qui invece è un precario, come ce ne stanno tanti, che hanno un po' di rodimento dei chiccheroni, de vive questa condizione del precariato.
Beh, questo, non, è il tipico, quindi, insomma, testo di Ascanio Celestini, da questo punto di vista, immagino, no?
Beh, senso, sì, c'è anche è di impegno sociale, anche perché comunque parla di cose che interessano purtroppo una quantità impressionante di giovani.
Vero.
E poi a chiudere questo racconto c'è anche il punto di vista di uno zio che alla fine svelerà tutti i retroscena della storia
molto
familiare.
Curiosi. Ci sta incuriosendo molto. Quindi tu adesso stai ancora muovendo.
Chi ha letto il libro sa di che parlo. Però appunto è raccontata, che poi era anche un po' la, non difficoltà, ma insomma un po' la paura, era quella di mettere in scena questo testo, perché lui appunto, come dici tu, lui usa un teatro di narrazione, quindi si mette seduto su una sedia e parla per due ore e ti racconta questa cosa che è un po' a memoria, un po' è lui, è l'autore stesso che esprime. E quindi io invece ho messo in scena questo testo e con i mezzi del teatro, con la recitazione, con la scenografia, con la musica, con le cose. Quindi insomma, ho usato, diciamo, cose che Ascanio spesso non usa, per esempio il movimento non lo usa, lui quello che ho visto io era
quasi sempre molto fermo,
sì,
sulla sedia.
È il suo bello anche.
Sì, no, teatro di parola più che di no, recita con la voce.
Vabbè, per me pare democratico, stanno a sedere quelli del pubblico, non ci posso stare io. Lo trovo anche una cosa.
Quindi
giusta.
Ti stai muovendo per l'Italia con questo spettacolo, in un momento di pausa, ricomincia?
Sì, un momento, no, adesso era soltanto per metterlo in scena, fare qualche replica, sistemarlo e poi avercelo pronto per la prossima stagione. Adesso dovevo andare questo fine settimana in Puglia, solo che per paura dello sciopero avevano spostato le date, i teatri, eccetera. Adesso che lo sciopero è stato sospeso, però ho perso quelle serate, forse le recupererò aprile, ma insomma non fa niente.
Ecco, una curiosità,
lo spettacolo ha debuttato,
visto che tu insomma spesso quando vieni parli anche, cioè è sbagliato secondo noi limitarsi solo all'aspetto artistico, no, ma poi l'attore anche
proprio quello economico, dici?
No, per carità.
No, ma di quello calciofilo, no. Anche se sei distante da Roma, segui le vicissitudini della tua squadra oppure fai il vago?
Come faccio il vago? Perché faccio il vago?
A modo di dire, insomma. No,
no, le seguo, anzi, ma certo, stiamo tutti e quattro qui così, ci stanno due laziali, due romanisti, mi fanno la domanda. Io penso sempre alla trappola.
2-2? No, 2-2 come, infatti, come con la Fiorentina.
Ma guarda a me.
2-2 come la Fiorentina. 2-2 come la Fiorentina.
Vedi che guarda...
Cioè, poi fidate delle cose. Parliamo di teatro, va.
No, io ti volevo chiedere il discorso relativo... Ne abbiamo parlato poco prima, poco fa, insomma... la questione del ritiro dello sciopero, dell'aumento dei fondi al FUS.
Sì, però hanno aumentato la benzina. Ma non è un modo di farsi di morti pure per strada?
Infatti ci ha chiamato un nostro amico che è uno dei direttori del Teatro Nino Manfredi ad Ostia. Dice, io avrei chiuso, anche se non... mi dice, ma è possibile che in una situazione del genere sostanzialmente chi non va a teatro... vi insulta pure le quarte e quinta generazioni.
Ma ci insulta pure chi viene a teatro perché ha speso più di benzina.
Certo, quindi deve abbassare i biglietti.
Ma non lo so che bisogna fare, però certo, voglio dire, il FUS ha dato sicuramente la possibilità di lavorare veramente a tanta gente che se no stava a casa. E sì, c'è sempre da qualche parte, come si dice, il cetriolo, qualcuno... E qui ce lo siamo diviso, diciamo, un po'
una
tutti,
fetta
anche
per
gli
uno.
Attori, cioè, certo, pure gli attori, pure chi viaggia per portare le scene in giro per l'Italia, ma ormai le tournée sono diventate una cosa, ecco, lo posso fare io perché sto solo, il mio spettacolo costa pochissimo. Ma chi è che mette in scena uno spettacolo con 5-6 attori e lo porta in giro per l'Italia? Ma non c'è più. Certo. Non è più possibile.
Ci si muove nelle singole, no? In realtà nelle singole città è difficile.
Alla fine il teatro diventa un fatto solo che riguarda la tua città. Infatti la tournée nella provincia, in queste province che hanno dei teatri molto carini, piccolini, con gli abbonati che vengono anche dai paesi limitrofi, certo, eccetera, questi si vedono il meglio del teatro che c'è in Italia. Io ho visto il cartellone di questi spettacoli e ci stanno tutti gli spettacoli che io avrei visto volentieri, cosa che magari vengono a Roma e non c'hai tempo,
paradossalmente
non lo sai, non so che succede, ma anche nei grandi città, non solo Roma, anche a Milano ci stanno... C'è questa sicuramente uno di provincia vede più teatro di uno della grande città.
Giorgio, però ti posso fare una domanda un po' qualunquista? C'è effettivamente un discorso sullo spreco, su cose che persone, che teatri o produzioni che comunque non avevano né arte né parte, che possano giustificare un discorso di tagli?
Io non so così tecnico,
conosci
comunque...
però c'hai una carriera importante, quindi sai quando c'è stato so situazioni che... brutte.
Guarda, che... negli anni 70 così c'era, sì, però è inutile parlare di quegli anni là, nel senso che poi c'erano pure gli anni dei socialisti dove per il decentramento tu facevi l'inizio di un lavoro a Latina, ti davano i soldi e poi te ne andavi. Cioè, di qui il discorso è sempre di onestà e di fondi. Il teatro dell'opera è
purtroppo
parte,
ha dei costi,
ma dei costi, però è anche l'unica cosa che esportiamo in tutto il mondo.
Certo, manteniamo io una tradizione,
quindi sai, e c'ha una serie di persone. Poi adesso che se c'è il portiere piuttosto che l'usciere che invece sta lì e se pappa lo stipendio,
a Roma mi pare ci sono 90 teatri, secondo te è poco e tanto? Ce ne dovrebbe essere
ma
di più?
Ma io non lo so, non te lo so dire perché ogni teatro, poi sai che c'è, che i teatri hanno cominciato a vivere un pochetto di più il momento di grossa crisi che c'è stato negli anni 90, così fine 90, che veramente non ce n'ha più nessuno a vedere le commedie. E hanno invaso i comici, hanno invaso il teatro, invaso in senso buono, dico, non come invadenza, hanno invaso e quindi la gente va a teatro a vedere delle facce conosciute. Non va a vedere i testi, non va a vedere la commediografia, la drammaturgia.
Non va in base all'autore, Brecht, ma in base al...
Sai, Brecht adesso lo faranno, all'Argentina faranno Arturo Uy di Brecht, che è un testo che secondo me, a parte molto attuale, perché è il racconto di un malavitoso che vuole diventare sempre di più, prende lezioni di recitazione per diventare, certo, sempre, prende ruoli più importanti, entra in politica, quindi è comunque una cosa sicuramente attuale.
Molto attuale.
Il problema è che quanta gente ci può andare al Teatro Argentina? Tu quante volte ci sei andato al Teatro Argentina?
Due.
Sì, quante volte?
Due volte.
Due, tre volte. Ci sei stato?
Una volta per il Pippo Baudo per una serata di beneficenza.
Capito? Vedi?
Certo.
Ho capito, però non va bene.
No.
È il Teatro di Roma. Mm-mm. Che sei romano?
Io sì.
Tutti romani.
D'origine calabrese, però.
Vabbè, infatti sei andato una volta.
però è capito.
C'è pure il ZTL poi ogni tanto,
certo,
al centro.
Dice, no? Se al Teatro Argentina ci fosse il comico proveniente dalla televisione, non perché non debba essere bravo, ma anche se
no,
bravo.
Al Teatro Argentina perché mannacci i comici. No,
no, no, tu dici, se
questo
ci fosse un altro tipo di ci andrebbero più persone.
È un problema di cultura, di come si avvicina alla gente, alla cultura e quindi al teatro. Se la cultura è abbinata a rottura di valle, allora c'è qualcosa che non va, o di comunicazione o anche di proposta che fai,
certo.
È possibile che tu appena dici me rompi i coglioni, è possibile, possibile,
però succede,
non
vero.
Si recita più in quella maniera perché stiamo nel 2011,
forse il testo va un po' rivisto,
ma forse anche la recitazione, la messa in scena, la scelta delle commedie da fare, cambia la generazione, vuoi portare i giovani a teatro? E bisogna vedere che gli fai i Goldoni ancora? Sì, ce li porta la scuola perché c'è l'insegnante che...
Però te fai due Goldoni...
Capito?
Lo so, è così.
Allora bisogna trovare un sistema utile per avvicinare la gente alla cultura. Ascanio Celestini è questo, adesso sì, non per tirare l'acqua al mulino mio, ma Paolini è questo.
Vero.
Sono diversi autori che scrivono in maniera leggibile, che mettono in scena,
certo,
in un
impegnato,
modo
però
in un modo accattivante, no? Cattivente.
Accattivente.
Per parlare italiano.
Accattivente.
Per
no, però è vero, effettivamente forse anche un problema, più Maurizio che di spreco, forse di proposte, cioè nel senso bisognerebbe anche che il teatro... Io lo dico anche, ecco, per esempio parlate del teatro dell'opera, a me piace andare, è una tradizione che ho da quando ci andavo con mio padre da piccolo, continuiamo ad andare, però anche la proposta che viene fatta al teatro dell'opera, faccio un esempio, venivano messi i sovrattitoli, c'è un altro amico della radio che è Brignano che gioca sempre su questo discorso, stai lì mezz'ora, non capisci niente quello che si canta. Hanno messo i sovrattitoli, prima per le opere cantate in straniero, poi anche per le opere cantate in italiano. Quante persone magari appassionate vanno lì, si devono ciecare, chine con la lucetta, con gli altri e ti rompono le scatole per leggere il testo, il libretto dell'opera? In quel modo invece è più fruibile. Tant'è che l'altro giorno, che non c'erano al Nabucco, perché pare che o il regista o Muti non volesse, c'è stato qualcuno che si è lamentato, perché diventa una cosa di casta. Allora la gente di fronte a una situazione del genere dice, ma io devo pagare... io con i soldi al FUS
era già studiato.
lo so.
Un tempo era una cosa popolare, adesso no.
Però anche lì ci sono registi che tentano fare qualche proposta.
Ma alla Scala, tu quante volte ci sei stato?
Oh, io a Scala,
tu
mai.
Tu ci sei da Galapagos?
Sono andato una volta.
Pervenuto.
Manco dalla Galapagos. Io una volta a quella
città. Siamo paesani.
Mi è capitato. Però è vero. Cioè, forse anche un sistema di proposte.
Ma anche di interesse. Voglio dire, se appunto tu sei cresciuto, forse.
Sì,
con
chi non gli interessa non ce l'ha.
Chi non si è mai avvicinato sente un soprano, dice oddio.
Certo, scusa, però forse anche
Giorgio Orlando dice che alla Scala c'è stato la birreria, alla Scala, quella di Trastevere.
No. Allora, Boris è andato in onda anche su Cielo, il canale che è di Sky, Cielo, no? Giustamente, sì. La stessa... Un saluto a tutti voi, al grande Giorgio di Rabassi. Ciao Marco.
Però Giorgio, che effetto ti fa con questo? Va a benzinare a fare il pieno e che una parte dei soldi ti rientrano, cioè te dà libidine.
Gli dico una barzelletta. Breve.
Per non sentite l'obbligo, dici?
Beh,
così diventano.
Quello mi guarda, mette la benzina. No, è il benzinaio, è contento. Che gli frega il benzinaio? Il petrolio cala, ma i benzinai aumentano.
Potreste fare gli spettacoli accanto ai benzinai. Uno arriva e dice: qui Giorgio Tirabassi che ti racconta
all'IP
la battuta di Mattioli.
Io sto a medaglie d'oro, ce ne ho 3-4, posso fare una tournée.
Il prezzo di Tirabassi alla pompa.
Ah, oh, bello. diciamo al distributore.
È vero, piede giù più elegante.
Sì, 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 no, ci fu pure uno striscione famoso tra Samp e Genoa su sta cosa. Non si può dire. Sì. Il carburatore, bella, questo ci piace, il carburatore. Bravo. Quando hai finito con Celestini c'è un nuovo autore, si chiama Orlando Filosa.
Fallo scaldare. Scrivi.
Insomma, noi Giorgio praticamente ti faremo, vedremo come andrà questo Boris, siamo molto curiosi, e però siamo curiosissimi di avere poi novità su questo spettacolo quando arriverà a Roma.
Quello, beh, la prossima stagione, però credo forse a febbraio, perché cioè nella seconda parte, certo. Diciamo, gennaio-febbraio, credo, ma insomma, poi stiamo decidendo in questi giorni qua.
Noi lavoreremo, incroceremo le dita e tiferemo perché possa arrivare, perché vogliamo vedere. Cioè,
speriamo che me lo dia in un teatro a Roma.
Dici, ce ne sono 90, andiamo a picchiare qualcuno. Se no.
Forse
no,
al teatro Argentina me lo fanno fare, tu sì, dici no.
Però forse devi impostare un po'.
Ah, dici, io devo fare così.
Devi fare un po' più.
Convenzione col tram su Rotaia che ce lascia là davanti.
La voce quella di testa, come dice detesta, Proietti, capito?
Sì, sì, sì.
Giorgio, noi ti ringraziamo come sempre, perché oltre a. Cioè, con te si può spaziare, è una cosa molto, molto bella. E insomma, speriamo di rivederti presto, appena possibile, insomma,
certo,
appena compatibilmente con la tua con i tuoi impegni,
come no.
Ciao Giorgio, un abbraccio,
grazie.
Giorgio Tirabassi. Ciao.